Voci del Grigioni Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa settimana parliamo di calcio e della sua importanza per i giovani, in particolare in questo periodo caratterizzato dalla pandemia. Nostro ospite è Martino Bassi, responsabile tecnico dei Grandi Nani, ovvero il raggruppamento che nel Moesano ha festeggiato un importante traguardo, i 30 anni della fondazione, e lo incontriamo a Grono.
Buonasera Alessandro.
Martino Bassi ha 30 anni, è un uomo nel pieno del vigore, e che cosa possiamo dire dei Grandi Nani?
Ma i Grandi Nani quest'anno compiono i 30 anni, io sono leggermente più vecchio dei Grandi Nani, però posso dire di essere cresciuto nei Grandi Nani. Ho iniziato quando nel 91 sono nati e ho fatto tutta la trafila dagli allievi, poi sono diventato allenatore e adesso ho la possibilità di essere responsabile tecnico.
Ecco, per cercare di far capire ai nostri ascoltatori le dimensioni dei Grandi Nani, possiamo dare qualche dato? Quanti ragazzi sono attivi in questo momento?
Noi nei Grandi Nani abbiamo 170 bambine, bambini, ragazzi e ragazze che vanno dall'anno di nascita 2002, che sono i più grandicelli, fino al 2016, che sono i più piccoli, e questi 170 ragazzi e bambini formano più di 10 squadre.
Come hanno affrontato questo periodo difficile, insomma, il periodo Covid? C'è stato un momento dove immagino abbiate dovuto appendere le scarpette al chiodo.
Purtroppo sì, abbiamo dovuto appendere le scarpette e i guanti al chiodo. È stato un periodo non semplice, anche perché la prima volta una novità assoluta, abbiamo dovuto gestire il tutto anche un po' con diciamo le persone responsabili della regione, e poi il secondo anno è andato un po' tutto meglio perché conoscevamo già la situazione. Però sì, devo ammettere che vedere soprattutto gli occhi dei più piccoli quando devi comunicare che non possono più giocare il calcio non è stato semplice.
E attualmente dovete rispettare determinate regole o bene o male si è tornati alla normalità?
Siamo tornati alla normalità, benché dobbiamo comunque attenerci a delle piccole regole, come se siamo all'interno dobbiamo tenere la mascherina, dobbiamo comunque sempre utilizzare il gel disinfettante. Sì, siamo un po' vicini alla normalità, ma manca ancora qualcosina.
10 squadre, 170 allievi, abbastanza complicato da gestire. Qual è la struttura che gestisce questo raggruppamento dei Grandi Nani?
Allora, c'è un comitato che è di 9 persone, tra cui 4 sono nuove da un mese, che hanno portato un po' di linfa, questa fa sempre naturalmente comodo. Sotto il comitato ci sono io, responsabile tecnico, c'è il coach e c'è la segretaria. E gestito da me, appunto, che sono responsabile tecnico, abbiamo gli staff tecnici composti dagli allenatori, appunto ogni squadra ha minimo 2 allenatori, poi ci sono i preparatori atletici, diciamo che molte persone fanno parte dei Grandi Nani.
Ci fermiamo un attimo, andiamo in Bregaglia, perché il 2021 è un anno importante per il calcio Bregaglia, che festeggia i 50 anni, un traguardo notevole per una piccola società, ma con una grande storia scritta sui campi della Valle e delle regioni limitrofe. E sentiamo Stefano Barbusca.
Mezzo secolo di AC Bregaglia, anche se per i festeggiamenti bisognerà aspettare il prossimo anno. Dopo Antonio Godenzi, Werner Ruinelli, Franco Tam, Rodolfo Gianotti e Mario Giovanoli, dal 2003 alla guida della società c'è Davide Gianotti di Castasegna.
50 anni sì, per una piccola società in una piccola valle come la nostra è un bel risultato, è un anno importante. Purtroppo il Covid non ci ha aiutato, avevamo in programma alcune manifestazioni per festeggiare i 50 anni della nostra società, ma in primavera non ci siamo fidati di ingranare tutta la macchina organizzativa, perché il Covid appunto non si sapeva quanto durava, quanto si poteva giocare, quanto no. E allora abbiamo deciso, lo facciamo il prossimo anno, facciamo 50 più 1.
Ma nel corso dell'anno ci sono state alcune novità rilevanti.
Diciamo che il regalo che ci siamo fatti come ACB quest'anno è stato veramente importante. Abbiamo annunciato 2 squadre di allievi F e G ai rispettivi campionati o tornei capito. Abbiamo una squadra che partecipa al campionato CSI in Valchiavenna e abbiamo una decina di ragazzi, 14-15 anni che giocano col Celerina e con la Chiavennese. Sono cose importantissime perché sono il nostro futuro. Senza i bambini, senza la scuola calcio, non abbiamo futuro.
Per un piccolo comune di montagna si tratta di numeri di tutto rispetto.
Sì, la scuola calcio che va dal penultimo anno di scuola d'infanzia fino, diciamo, all'ultimo anno di scuola dell'obbligo, abbiamo grosso modo 45-50 bambini. Sono veramente tanti perché sono, dico, quasi tutti, specialmente i bambini piccoli fino alla sesta classe, sono veramente in tanti. E i risultati che abbiamo ottenuto, anche se il risultato è importante ma non è la cosa più importante, però per i bambini quando vai e vinci fa piacere, si sono comportati veramente benissimo, non solo bene, sia come risultato, come comportamento durante i tornei.
Il calcio anche in Bregaglia unisce divertimento ed educazione.
Sì, senz'altro. Io dico, specialmente con la scuola calcio, facciamo, adesso uso forse un termine un po' impegnativo, facciamo una cosa sociale, nel senso che i bambini il sabato sono sul campo di calcio, imparano a stare fra di loro, a seguire già delle regole, senza voler esagerare, ma comunque è una cosa molto importante secondo me.
E anche se i risultati, come premesso da Davide Gianotti, non sono l'aspetto più importante, le soddisfazioni non mancano. Ad esempio la vittoria ottenuta da una delle squadre giovanili in un derby transfrontaliero con la Chiavennese.
Esatto, cioè cose che un paio d'anni fa forse non le sognavamo neanche. Questo però non è solo dovuto al caso, in questi ultimi anni abbiamo intensificato, se posso dire così, il lavoro con la scuola calcio, facendo due volte a settimana allenamento con allenatori preparati, e questo è il risultato di questo lavoro.
Da decenni la prima squadra dell'ACB è una formazione senza confini.
Sì, esatto, è da tantissimi anni che se vogliamo giocare i numeri sono questi, se vogliamo giocare dobbiamo cercare giocatori nella Bregaglia italiana, diciamo così. È una cosa che succede da tanti anni e funziona benissimo. Attualmente siamo in quinta lega, l'ultima, ma comunque la categoria è relativamente importante, cioè il fatto di trovarsi, giocare a calcio, divertirsi è la cosa basilare. Poi chiaramente se vinci e vai in una categoria superiore tanto meglio, ma comunque non è la cosa principale.
Ci sono preziose sinergie anche con l'Engadina. Ancora Davide Gianotti.
L'ultima novità di questo campionato è che abbiamo con il Celerina una collaborazione ufficiale, nel senso che i ragazzi possono giocare con le giovanili del Celerina, quelle della scuola secondaria, ma possono giocare anche con la prima squadra della CB, e anche gli attivi, i cosiddetti grandi, della Bregaglia o del Celerina possono giocare con una o con l'altra squadra.
Intanto, grazie al supporto del comune di Bregaglia, anche per le infrastrutture ci sono dei progetti importanti.
Sì, il comune in questi ultimi due anni ha investito molto nel campo di calcio. L'anno scorso abbiamo fatto l'impianto di irrigazione automatico. Quest'anno doveva essere finito, ma anche qua il Covid ci ha rovinato un po' i piani. Una nuova costruzione al campo con dei servizi igienici, con alcuni spogliatoi anche per i bambini e una piccola buvette da poter offrire qualcosa da bere durante le partite.
Torniamo a Grono, torniamo in compagnia di Martino Bassi, responsabile tecnico dei Grandi Nani. Avete peraltro mai giocato con la C Bregaglia?
Di recente che io ricordi no, ricordo quando però ero più giovane e avevo la fortuna di giocare nelle squadre dei Grandi Nani e c'erano dei quadrangolari dove giocavamo anche contro il Bregaglia, il Poschiavo, dei ricordi molto molto belli della mia infanzia.
Magari si potrebbe pensare, che so, un giorno di ripristinarle.
Sicuramente dovrò contattare il mio collega Davide Gianotti della Bregaglia per vedere se è possibile farlo. Sicuramente può essere una buonissima idea.
Perché dobbiamo dire che in realtà i Grandi Nani giocano nel campionato ticinese.
Esatto, noi nonostante siamo, diciamo, una realtà grigionese, grazie alla vicinanza col Canton Ticino giochiamo i nostri campionati contro squadre ticinesi, soprattutto bellinzonesi, diciamo.
Il che non vuol dire che ci sono squadre che si chiamano Grandi Nani e che giocano là, in realtà i Grandi Nani poi giocano nelle squadre di valle.
Esatto, i Grandi Nani giocano sui campi della Mesolcina partendo da San Vittore fino a Mesocco.
E poi c'è l'appuntamento principe, il famoso torneo Grandi Nani, che ha avuto sempre un grande successo, anche se l'anno scorso, insomma, si è disputato un po' sottotono.
Sì, il torneo Le Grandi Nani è il nostro fiore all'occhiello, dove diciamo i nostri ragazzi under 14 possono confrontarsi con i pari età di squadre come il Basilea, lo Zurigo, il Bellinzona, squadre che comunque puntano a far diventare professionisti i loro ragazzi. Non vinceremo mai il torneo, ma i nostri ragazzi avranno un ricordo indelebile per sempre, molto probabilmente.
È un ricordo indelebile, o meglio, un sogno coronato, è quello che hanno realizzato a Poschiavo, ovvero un nuovo campo da calcio che, se non di dimensioni regolamentari, è in grado di soddisfare le esigenze della Val Poschiavo Calcio e di offrire a chi entra in paese un'immagine davvero piacevole. Sentiamo Antonia Marsetti.
L'ultimo allenamento si è tenuto lo scorso 27 ottobre, ma mai come quest'anno sospendere l'attività calcistica è spiaciuto ai ragazzi della Val Poschiavo Calcio. Il motivo è da ricercare nel nuovissimo campo realizzato in località I Cortini, all'ingresso del paese, dove finalmente la società ha potuto coronare un sogno accarezzato per 20 anni. Un intervento costato quasi 2 milioni e mezzo di franchi, 1,2 per gli spogliatoi, 1.300.000 per il campo in erba sintetica. La società calcistica ha fatto la sua parte, raccogliendo circa 300.000 franchi grazie ad alcune attività e iniziative, come la promozione di una giornata ecologica o la vendita online delle zolle del campo. Il presidente della Val Poschiavo Calcio, Renato Cirolo.
Visto che c'erano ancora degli interessati ad acquistare le zolle, e per non scontentarli abbiamo pensato: facciamo la tribuna con i posti virtuali, e così speriamo anche di raccogliere un po' di soldini anche in questo senso.
Certo, la realizzazione del manto in sintetico è stata accompagnata da critiche per il budget di previsione, sforato di alcune centinaia di migliaia di franchi a causa di imprevisti che hanno gravato sul cantiere, e anche i ritardi che di conseguenza si sono accumulati sono finiti sotto accusa. Ma a lavoro ultimato tutti hanno rivolto un plauso a Reto Capelli, l'impresario che lo ha costruito e che della Val Poschiavo Calcio è pure vicepresidente. Il primo a congratularsi con lui è stato proprio il capo Dipartimento Educativo e Cultura, Renato Isepponi.
Sono molto soddisfatto che finalmente la struttura è disponibile per la Val Poschiavo Calcio, per la scuola, dopo la votazione popolare nel 2018 e anche durante la fase di elaborazione del progetto. Abbiamo avuto un'interruzione un po' dovuta alla valutazione dei costi, però diciamo oggi l'opera praticamente è completa e siamo molto soddisfatti sia per il risultato che anche diciamo per come è stata organizzata la funzione dello spogliatoio e l'accesso al campo sportivo. Comunque diciamo, anche se non è delle misure regolamentari, si è potuto aumentare di 360 metri quadrati.
Oltre ad essere più grande di prima, il nuovo campo di calcio ha di certo un impatto visivo diverso e il merito va agli spogliatoi, finalmente degni di questo nome. Si tratta di una costruzione su un piano che ospita i locali dedicati alle squadre con annessi servizi igienici, un magazzino deposito e persino una cucina attrezzata, oltre a due WC per il pubblico, accessibili dall'esterno su un lato. La struttura, pur essendo in cemento, resta accogliente grazie alle tavole di legno che la ricoprono, circa 70 metri cubi, recuperate tutte dalla tempesta Vaia. Ma sentiamo i dettagli dall'architetto che ha progettato la costruzione, Andrea Zanetti.
La struttura è costruita in cemento armato per la platea e le fondazioni, i muri sono in mattoni e la facciata è rivestita con delle tavole di legno, e anche la soletta è fatta così a listelli, abete grezzo pigmentato.
Torniamo ancora una volta a Grono in compagnia del responsabile tecnico dei Grandi Nani, Martino Bassi, per chiedere qual è la situazione delle strutture nel Moesano.
Ma le strutture del Moesano, abbiamo dei campi e degli spogliatoi che sono veramente in ordine, e ci sono invece degli spogliatoi che col tempo iniziano a essere un po' vetuste, un po' vecchie, e la speranza è comunque i comuni possano investire anche in quelli che sono i centri sportivi, che sono veramente molto importanti perché è il luogo dove si incontrano i nostri giovani.
Si parla sempre di un nuovo centro sportivo del Moesano, contempla anche il calcio o per il momento resta così un po' a margine?
Io credo che contempla il calcio, ma con delle dimensioni, come abbiamo sentito nel contributo precedente, non a norma, non con un campo di grandezza su cui si può giocare una partita regolamentare. La speranza è che magari riescano col progetto a inserire anche un campo con delle grandezze regolamentari, così che si possa veramente giocare calcio anche nel nuovo centro sportivo del Moesano.
Sì, anche perché insomma è triste realizzare un nuovo campo da calcio e poi non poterlo utilizzare per delle partite regolamentari.
E certo, anche perché dico, si costruisce qualcosa di in ordine, magari dove c'è la possibilità anche di avere un nuovo bar, il pubblico, eccetera, sarebbe veramente un peccato.
Ora andiamo oltre il confine, il calcio sta vivendo una nuova stagione fatta di sacrifici ma anche di soddisfazioni. La nuova Sondrio Calcio ha rialzato la testa e, anche se in campo i risultati faticano ad arrivare, dietro le quinte si è messo in moto una macchina inarrestabile. Il merito è dell'imprenditore Michele Rigamonti, che dello sport ha fatto una ragione di vita. Lo ha incontrato per noi Annalisa Acquistapace.
Onestamente non pensavo fosse così impegnativo. Metà della mia giornata sta andando nella nuova Sondrio Calcio, però è una sfida. C'è una città che comunque vede la nuova Sondrio Calcio, e il fatto che la domenica non vinca o faccia un brutto risultato è una cosa che comunque mi fa tristezza, perché comunque ci sono molte aspettative, e il fatto di non riuscire a fare quello che voglio mi sembra una sorta di fallimento. Comunque diventa una sfida veramente importante, però il calcio alla fine comunque è gioco del pallone, è un gioco comunque sia, una volta dà e una volta prende. Ultimamente sta un po' prendendo più quanto che dando.
Michele Rigamonti, 49 anni, sondriese, imprenditore di spicco del panorama valtellinese, scherza sui risultati della nuova Sondrio Calcio di cui è presidente. Una società nata di fatto da zero, almeno sotto il profilo fiscale, ma che ha ereditato tutta la storia di chi l'ha preceduta. Fondata nel 1932 con la denominazione Sondrio Sportiva, vanta 3 partecipazioni al campionato di Serie C. Per il resto ha per lo più militato nelle divisioni dilettantistiche a carattere regionale e interregionale. Nel 2020, dopo aver disputato la Serie D, il presidente Oriano Mostacchi ha gettato la spugna, decretando la fine della Sondrio Calcio. Michele Rigamonti, senza farsi intimorire dalla situazione economica, ha raccolto l'accorato appello della città di Sondrio e ha ridato vita alla società, chiamando a raccolta gli All Black vecchie glorie per ricomporre le fila di dirigenti e allenatori della squadra, squadra che è stata ammessa al campionato di promozione Lombardia.
La Serie D ho subito detto che non ero in grado di portarla avanti perché era un campionato troppo impegnativo, dunque ho detto io ritiro la società e parto dai giovani. Chiaramente il Sondrio, ereditando comunque la matricola e i titoli sportivi, ci hanno imposto di partire da un campionato di promozione. Ero convinto di poter partire solo con i giocatori valtellinesi, ma purtroppo non si può, perché comunque le squadre che tu affronti hanno dei giocatori molto forti e sono dovuto andare a prendere i giocatori anche da fuori. Qui iniziano un po' le difficoltà, perché il giocatore che prendi da fuori lo prendi, gli dai un rimborso, ma nello stesso tempo devi dargli un vitto, un alloggio, devi dargli un lavoro, e diventa veramente una cosa impegnativa e anche molto sociale, che a me piace molto fare comunque sia.
Una strada in salita, quella intrapresa da Rigamonti, che per la cronaca è pure un maratoneta incallito, ma una strada comunque di casa, visto che il calcio lo ha già visto fondare in passato un'altra società, la Penta 08. La nuova Sondrio Calcio non solo ha ereditato i titoli della vecchia e gloriosa squadra valtellinese, ma si è pure accollata anche la gestione delle strutture sportive, mutui compresi. Oggi alle porte di Sondrio, oltre ad un campo da rugby, esiste un campo da calcio in erba e un altro in sintetico, che proprio in queste settimane è stato smantellato. L'obiettivo dichiarato del neo presidente è quello di creare un polo sportivo capace di soddisfare più discipline. Ancora Michele Rigamonti.
Mi sono accollato un campo di calcio che era 2 anni che non veniva comunque curato, dunque più che un campo di calcio è diventato un campo di patate, brutto dirlo, ma era così. Il comune mi sta dando una mano, perché effettivamente l'amministrazione crede molto in questo progetto, però le cose da fare sono tante. Adesso vabbè, il campo da calcio gli abbiamo dato una vita, poi stiamo rifacendo il campo in erba sintetica, rifaremo l'illuminazione. Il futuro sarà portare delle gare importanti di atletica al campo CONI. Il prossimo passo sarà rifare la pista d'atletica, e anche qui l'amministrazione mi sta dando una grossa mano. Dunque, più che solo calcio, diventerà la vera cittadella dello sport.
Martino Bassi, siamo in chiusura, noi parliamo sempre di grandi nani, ma non si è mai pensato di parlare di grandi nane?
Eh sì, è da poco tempo che con il comitato abbiamo deciso di creare una sezione per le femminucce, se così si può dire. La nostra intenzione è quella di in futuro avere delle squadre sin dalle piccoline con le bambine, perciò anche qui diciamo desidero magari informare le famiglie se hanno delle bambine o delle ragazze che hanno intenzione di giocare calcio, che i grandi nani diventano un po' più grandi e diventano anche grandi nane.
Quali sono gli obiettivi principali per i grandi nani nel prossimo futuro?
Ma di base l'obiettivo per i più piccoli è naturalmente il divertimento, perché comunque rappresentiamo la parte sociale dello sport. I ragazzi o bambini che sono estremamente forti scelgono altre strade, come quella di andare nel Bellinzona, poi vanno nel Team Ticino e se sono veramente bravi vanno poi a giocare in Super League nel Lugano. Così diciamo che i grandi nani lavorano tanto dalla parte sociale, però non bisogna dimenticare che comunque siamo un raggruppamento di calcio e vogliamo insegnare anche il lato calcistico, dove suddividiamo in quattro temi: il tema mentale, dove lavoriamo anche con i ragazzi, con i bambini del lato mentale, il lato tecnico, il lato tattico e il lato fisico. Questi sono poi i quattro temi su cui lavoriamo. Come dicevo prima, con i più piccoli è tanto il divertimento, mentre con i più grandi adagio adagio iniziamo anche a richiedere qualcosina in più e andiamo a premiarli anche con la meritocrazia. Vogliamo far capire che chi meglio si allena e più si allena avrà più possibilità, per esempio, di giocare.
Per chi volesse iscrivere il proprio figlio al grandi nani, come fare?
Abbiamo una pagina Facebook o una pagina Instagram dove ci si può informare, abbiamo le email necessarie o il numero di telefono necessario che si può trovare sulle nostre pagine social.
A questo punto non mi resta che augurare lunga vita ai grandi nani e speriamo anche alle grandi nane. Grazie Martino Bassi di essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.
Ottant'anni di Voci del Grigione Italiano.